Radio Ross Brera, ciao! Oggi sono in compagnia del nostro ottimo Mariano Equizzi perché una volta l'anno e dopo fare un esame dello stato dell'arte, in questo caso a quanto arte ci riferiamo al cinema che mai come ora è stato lontano dall'arte, sullo stato dell'arte cinematografica dunque in Italia. Sono usciti i dati sugli incassi dei film nella stagione precedente, o meglio nel corso del precedente anno solare, e ci dice questo un articolo sul sito badaste.it: il 2018 non verrà ricordato per gli incassi stellari al box office italiano, anzi, con 555 milioni di euro è stato il peggiore degli ultimi 10 anni. Superfluo precisare che nei primi 10 posti della classifica ci sono soltanto dei film americani, essenzialmente dei film che hanno a che fare col fantasy, e soprattutto questo articolo ci informa però che nel disastro ci sarebbe qualcosa di positivo, cioè che sebbene il cinema italiano non sia presente fra i primi incassi, il cinema italiano occupa una quota mercato del 22% e che addirittura l'anno scorso sarebbero usciti 577 film italiani. Mariano, ma in 52 settimane com'è possibile?
Sì, ma anche perché l'altra cosa che salta all'occhio è che da un documento che stiamo osservando del Ministero dei Beni Culturali, i film sono 235, non sono 577. Quindi gli altri 200, gli altri oltre 300, ci interroghiamo quali anche siano questi film, oppure se non abbiano contato in questi 577, per esempio, anche le serie TV, le fiction televisive. Alle fiction televisive non hanno uscito i cinematografi. Cioè, se contiamo tutti gli episodi, per esempio, del Paradiso delle Donne, che è un daily anche di un certo successo, che viene girato in Italia, in lingua italiana, di produzione italiana, ma probabilmente arriviamo anche a 800, perché c'è una puntata al giorno. Ma non si può contare la produzione televisiva come produzione cinematografica, perché non lo è completamente. Inoltre, queste famose quote di mercato vengono in qualche modo calcolate senza tenere conto di quello che è la vera tomba in cui ci agitiamo da anni, che non riusciamo a investire direttamente, creativamente, nel cinema che poi viene distribuito in Italia, cosa che invece fanno perfettamente i francesi.
Sì, in più loro ci dicono nell'articolo che questa quota mercato del 22%, diciamo più o meno fantomatica, sarebbe anche, l'informazione un po' sibillina, una delle più alte in Europa. Ora, che cosa significa una delle più alte in Europa? In Europa, vado a memoria, ci sono 49 o 50 nazioni, e diciamo che la Francia è al primo posto, questo lo diamo per scontato. Una delle prime significa che non sei la seconda, non sei neanche la terza. E quindi dove sei? Sì, sei davanti al Belgio, all'Olanda, alla Polonia, all'Austria, alla Macedonia. Beh, ma questo ci mancherebbe pure di non essere davanti a questi.
Fra l'altro si sa perfettamente che il numero più alto di biglietti staccati in Europa, quindi biglietti, quindi persone che vanno al cinema e mettono i loro soldi per entrare, cioè danno i loro soldi per entrare, c'è sostanzialmente la Francia, 210 milioni. Sì, noi non siamo neanche a quel livello. L'articolo stesso su Box Office dice che l'estate è una tomba del cinema. Ma allora cerchiamo di capirci: 577 film che non vede sostanzialmente, di cui 300 non vede praticamente nessuno. Poi l'altra cosa che salta all'occhio è l'incasso più alto. Poco importa di chi sia o di chi non sia. L'incasso più alto è 9, quando il mercato, quando esce per esempio Zalone, che esce però su 700 sale, è in grado di esprimere fino fra i 60 e i 70 milioni. Quindi se il mercato è in grado di esprimere 60 milioni di euro, 60 milioni sono veramente tanti, sì. La differenza tra 60 e 9 è veramente abissale. Fra l'altro ricordiamoci sempre che negli incassi cinematografici qualunque numero va diviso per 3, perché c'è un esercente, c'è un distributore e c'è un produttore. Quindi qualunque numero vedete va sempre diviso per 3, in ogni caso. Per esempio, osservando anche certe uscite sale, 600 sale, 500 sale, eccetera, quel numero va sempre diviso per 3 e poi va sempre sottoposto pure a tutta una serie di imposte che gravano sullo stesso biglietto.
Un'altra cosa che salta all'occhio invece, tornando ai primi posti, che sono tutti americani, è che su 10 film, 8 più o meno a titoli diversi, ma insomma tutti con un titolo, appartengono a un tipo di cinema che potremmo genericamente definire fantastico.
Quello è letteralmente il segno dei tempi, perché questi film effettivamente riescono a portare al cinema anche chi di cinema, ed è la maggioranza, non ha alcun interesse. Tra l'altro tutti questi film, e sovente diciamo, più che genere fantastico, sono genere simbolista. Sono letteralmente una sequela di scene che sono tutte a carattere, specialmente quelli dei supereroi, sono tutti a carattere mitologico simbolista, di fantastico propriamente detto. Poi sia o non sia il fantastico, ma quello che risulta evidente è solamente quest'ultimo uscito, questo insomma sul personaggio della DC Comics, come è letteralmente, cioè sembra veramente di vedere i quadri di Dore, insomma.
Sì,
è veramente evidente la cosa.
Infatti devo dire, io, come dire, cedendo alle pressioni di andare al cinema nei primi giorni dell'anno, ho ceduto appunto io ad Aquaman, siccome l'alternativa era fra Aquaman e i Tre Moschettieri, e poi vorrei fare un capitolo sui Tre Moschettieri, diciamo, ho preferito cedere ad Aquaman, ed effettivamente senza il design Art Nouveau e Art Deco, tutte queste città medusoidi di Aquaman difficilmente sarebbero esistite.
Ed è quella costante predazione dell'Europa che il designer specialmente legati a questo genere fan. Ma torniamo un attimo a quella che è la questione. Ma secondo te come si possono riportare le persone al cinema quando già a casa hanno uno schermo da 50 pollici, alcuni anche in 4K, attaccato alla televisione, YouTube, quando dico televisione dico 300 canali, YouTube eccetera, come si possono riportare le persone al cinema, Fabrizio?
Diciamo che la situazione ormai è così avvelenata, è così purulenta che la domanda, diciamo, non ha una risposta immediata. Certo, diciamo, unendo entrambi gli argomenti, e visto che parliamo di predazione, una cosa che con una battuta si potrebbe dire è che se uno vuole predare deve farlo bene. Cioè Aquaman o Il Signore degli Anelli o tanti altri film fantasy o fantastici americani predano scientificamente. Fare i Tre Moschettieri con Sergio Rubini o chi per lui, non è neanche un giudizio sugli attori, e significa tentare di impadronirsi di un asset, cioè insomma di un patrimonio, di un'eredità culturale, strafottuti di presunzione, perché quell'asset francese non apparterrà mai a Veronesi, non solo perché, mi permetto di dire, al di là del fatto che i Tre Moschettieri, come alcuni libri di Kipling o di Stevenson o di Verne, sono sì letteratura per l'infanzia, ma contengono messaggi profondi che Veronesi o chi per lui non è in grado di acchiappare, ma non c'è niente, cioè è tutto stonato, perché non c'è niente, potremmo dire genericamente, di francese in quella cosa che tu stai facendo. E quindi il pubblico non la riconosce. Infatti io sentivo, orecchiavo quelli a cinema, dice, beh sì, c'erano 4 battute però, e vabbè, ma non è che uno va a cinema per 4 battute.
Probabilmente ha provato a fare più Brancaleone, essenzialmente.
Ma Brancaleone non si impadroniva di un asset altrui.
Sì, Brancaleone era proprio nostro, tra l'altro poi io non ho idea della struttura produttiva, però quando si parla di Tre Moschettieri, che comunque è un contenuto francese, anche se non ci sono diritti, sul testo ci sono diritti, cioè sulla traduzione, sulle traduzioni e su quei contenuti letterari comunque ci sono diritti che spesso fanno capo a fondazioni governative, quindi non è così che chiunque può fare quello che vuole. È la stessa cosa per esempio di Beethoven, vero che Beethoven è di pubblico dominio, ma gli spartiti no. ed è lì che la fondazione, diciamo, crea il suo vantaggio e anche il suo potere finanziario. Riguarda comunque tutti i contenuti letterari, anche quando cadono ci sono comunque in capo a chi pubblica libri, ci sono comunque dei diritti che sono essenzialmente inviolabili. E l'altra cosa che mi dicevo, insomma, nel fuori onda era che trovi alquanto agghiacciante il fatto che il rappresentante cioè le persone abbiano risposto molto positivamente al film sulla storia di Freddie Mercury più che dei Queen.
Io sì, lo trovo, diciamo, lo dico in maniera politicamente corretta, lo trovo un segno dei tempi. Ciò che dico non mette in alcun modo in discussione le doti tecniche di Freddie Mercury, il significato che determinata musica, che genericamente potremmo definire leggera, abbia nella formazione dei giovani, nella società contemporanea, eccetera. Però il fatto che il film che più attira e la figura dunque che si tenda a mitizzare nella società moderna sia quello, lo diciamo affettuosamente, di uno scalmanato a torso nudo che si agita su un palco dicendo Radio Gugu, Radio Gaga, e caspita, è un processo di progressiva lobotomizzazione delle persone.
Diciamo poi che guarda caso fotografa proprio quella quell'ultimo baluardo del pubblico, che è quello sostanzialmente più della mia età, addirittura che della tua. Io ho 48 anni, io ho vissuto perfettamente tutto l'arco ascendente, discendente di Freddie Mercury, quindi ovvio che c'è una risonanza culturale tale per cui quel pubblico al cinema ci va. Se pensi per esempio alla strategia che hanno attuato in America quando si sono accorti che gli unici che andavano al cinema, dati di Variety, sono le donne di mezza età o le donne adulte, diciamo le giovani donne, chiamiamo così, e le donne adulte messicane, d'origine messicana, e abbiamo cominciato a vedere tutti questi geni del cinema messicano che prima praticamente non erano mai stati considerati. Quando mi sono resi conto che gli unici che vanno al cinema, cioè che hanno qualche soldo e lo vanno a spendere nei teatri senza uscire fuori da casa, è proprio quella fascia. Quindi ovvio che nel momento in cui il mercato, o meglio, le major, o meglio, i fondi, si rendono conto che ci sono dei trend, è lì che, ed è una delle ragioni per la quale non ci sono più film essenzialmente maschilisti. Cioè, non è che non ci sono più film maschilisti perché il sistema ha cominciato a rispettare le donne, ma forse anche no. Non ci sono più film maschilisti perché gli unici soggetti che vanno al cinema, specie nei grossi mercati, facendo perdere l'Italia, sono soprattutto le donne. Quindi abbiamo un Guerre Stellari dove l'eroe non è più Luke Skywalker, ma è una giovane donna.
Però vedi, tutto quello che stai dicendo risponde indirettamente alla domanda che mi avevi fatto. Cioè, allora, da una parte, finché non c'è uno studio dei dati e quindi finché si continua a mentire, cioè noi siamo partiti da un articolo che voleva essere consolatorio e che ci diceva che il cinema italiano non sta così male. Il cinema italiano sta malissimo, e non dal 2018, malissimo, ma da almeno 20 anni, se non 30. Tutto questo, finché non studiamo i dati, come tu giustamente stai raccontando che fanno gli americani, non si risolverà mai. E uno dei problemi, e chiudiamo il cerchio anche con Freddie Mercury, è anche quello che noi, in Italia sicuramente, probabilmente in Europa, anche in Europa o in gran parte dell'Europa, non siamo più capaci di creare dei miti. Dei miti che siano tipicamente europei da contrapporre a quelli del resto del mondo. Prima noi creavamo dei miti, alla fine anche Marcello Mastroianni era un mito, senza arrivare ai miti del western o del poliziotto, che tra l'altro erano anche in quel caso in parte appropriazioni di immaginari altrui. Noi non siamo più capaci di creare un mito, e quindi nel vuoto i miti di chi investe peraltro cifre per noi ormai inimmaginabili nel cinema soppiantano tutti gli altri.
Completamente inimmaginabile, Fabrizio, anche perché guarda, non sono solo cifre. Io ho visto per esempio il film di Jean-Luc Besson, quello Valerie e la Cité des Mille Planètes, hanno dovuto usare il centro calcolo della Paribas, non è solo una questione di costi, è una questione di infrastrutture tecnologiche che siano sostanzialmente in grado di creare simulazioni di questa cosa chiamata computer grafica, diciamo proprio in modo estremamente superficiale, che sono talmente complesse, talmente complicate, talmente su vasta scala, che servono veramente dei centri di calcolo da livello militare, Fabrizio.
No, ma certo.
Non è minimamente immaginabile proprio.
Ormai non avendo immaginato delle contromosse molto tempo fa, cioè negli anni 80 e forse addirittura si dovevano pensare negli anni 70, ecco, visto che parlavamo di Aquaman, un corrispondente di Aquaman sarebbe totalmente inimmaginabile in Italia.
Abbiamo avuto corrispondenti, tra l'altro fatti anche con la coproduzione, francesi, che avevano provato, però il problema grosso è stato che non c'è stata innovazione tecnologica, non c'è stata. E tutta l'innovazione tecnologica, se c'era, era un'innovazione tecnologica che comunque veniva più che altro essere usata nell'ambito pubblicitario. E non è che non c'è stata un'innovazione tecnologica, perché io, quando ho fatto il centro studio mentale alla fine degli anni 90, cose che effettivamente pochi sanno, in Italia avevo tutto quello che doveva arrivare in termini di innovazione tecnologica è arrivato tutto, ma tutti questi materiali, tra l'altro, che avevano dei costi stratosferici, cioè costavano quanto palazzine, costavano quanto una palazzina di 4-5 piani, non furono utilizzati per quello che era naturale che fossero utilizzati, e cioè un contenuto che in qualche modo invocasse degli strati di immaginario che invece a noi, essenzialmente, questa è la mia tesi da sempre, essenzialmente non ci sono permessi, non ci sono permessi più, diciamo, ecco.
E la conseguenza è stata, insomma, lo vediamo, che il cinema italiano è in larga parte ripiegato sulla commedia. Io credo che anche, insomma, in realtà i dati lo dicono, al di là del falso ottimismo, credo che anche il pubblico italiano che va al cinema si sia un po' stancato della commedia, che tra l'altro diciamo, non ha più nulla a che vedere con quella di 30 o 40.
Se io ho letto adesso che il prossimo anno ci sarà il nuovo film di Checco Zalone, che aspetta 2 anni per farne praticamente successivo. Ora, ti rendi conto che è evidente che non esiste più una reale competizione, ma c'è letteralmente una situazione di scambio, di business, di gentleman agreement, chiamiamolo così, per cui si vanno scambiando i turni. Quindi il prossimo anno uscirà quello invece di quell'altro, poi quell'altro starà fermo un anno perché ha già quando invece prima c'era una competizione veramente all'ultimo sangue, e non sono dati segreti, basta guardare le schede del box office tra gli anni 70 gli anni 60 e gli anni 70, si vedeva letteralmente che c'erano lotte fra Monicelli, Scola, il cinema d'azione di Leo. È evidente che c'era una varietà pazzesca di film, ed era una varietà che obiettivamente portava la gente al cinema, anche perché comunque ci avevano sotto casa. Adesso non ci sono più cinema sotto casa.
Questo comunque, devo dire, ormai è veramente difficile, ecco, insomma, la domanda che tu hai fatto non credo trovi risposta, purtroppo. Troverebbe risposta probabilmente nel caso, ma non, cioè, in un evento casuale che appunto qualcosa che casualmente trovi una nuova direzione per il cinema italiano. Perché così com'è, in questo momento non ci sono i presupposti. A questo poi dobbiamo aggiungere, come insomma dicevamo nella puntata precedente, che viviamo in un paese complessivamente depresso nel senso più ampio del termine, e anche questo non aiuta, non solo non aiuta le persone ad andare al cinema, ma non aiuta le persone ad escogitare nuove soluzioni e ad accettare queste nuove soluzioni.
Sì. È vero. Ma questa forma di depressione di cui parli riguarda anche chi produce contenuti.
Soprattutto.
Cioè, è proprio lì che secondo te si consuma
chi produce contenuti a cinema, in televisione, anche a teatro, che pure a teatro diciamo si investono molti meno soldi, quindi si potrebbe provare a rischiare di più. E sì, la paura di rischiare, l'apatia è un problema molto arduo, è una parete difficilissima da scalare, perché qualunque produttore ha paura di rischiare. E più hai paura di rischiare, più l'incasso scema, più l'incasso scema, più hai paura di rischiare. Siamo in questa nazione, siamo comunque in un momento in cui qualcosa deve succedere, e deve succedere qualcosa di traumatico. Parlo del mondo della cultura e non soltanto.
Sì. Va bene, Fabrizio, credo che abbiamo
iniziato con l'anno con una nota di ottimismo, va?
Più che una nota di ottimismo, con dei dati. Dice che i dati sono fondamentali, diciamo i dati, però leggiamoli bene questi dati, perché quel numero 577 veramente con un dato del Ministero dei Beni Culturali, che credo che non sia l'ultimo a dar dati, insomma, per dare che lo siamo dato tutti i numeri, dice 235, con gli altri 577 cosa sono? Forse hanno incluso pure i cortometraggi che assiepano i festival della speranza che qualcosa. Vabbè, torniamoci qua.
Non lo so, in tempi di referendum popolari forse bisognerebbe immaginare, tra tanti temi più seri, un referendum popolare che in cui gli italiani rispondano a due o tre domande, non solo sul genere che più apprezzano, ma per esempio su cosa rimpiangono del cinema italiano. Chissà.
Ah, sì, sarebbe divertente, effettivamente.
Un saluto a Mariano, un saluto a tutti gli ascoltatori. Radio Rospedera, ciao.